Zainet, la rivista scritta dagli studenti. Ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia.
Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata del pomeriggio con Zainet, al microfono Antonella Andriuolo ed in studio con me Serena e Mirko, benvenuti.
Buongiorno.
Buongiorno.
Oggi come ogni venerdì appuntamento con la cultura, un doppio appuntamento perché come sempre c'è anche la nostra redazione di Torino.
Pronto, ciao Antonella, ciao Serena, ciao Mirko, da Torino tutto bene come sempre, insieme a me oggi il giovane reporter Fabio, ciao Fabio.
Salve.
Allora, cominciamo subito, entriamo subito nel Entriamo subito nel vivo di questa puntata del pomeriggio con Zainet con la musica. Ascoltiamo Give It To Me, che è una canzone, pensate, con la partecipazione di grandissimi artisti come Timbaland, Nelly Furtado e Justin Timberlake. Tutto questo perché? Perché è appena uscito questo nuovo lavoro di Timbaland e quindi, insomma, un tributo a un suo grande successo passato.
Zainet, la radio che fa scuola.
Talk on love, love my ass and my abs in the video. I'm promiscuous, my style is ridiculous.
E dopo questa scarica di pop iniziamo allora a parlare con i nostri reporter. Allora ragazzi, com'è andata la settimana e che programmi avete per il weekend?
Egregiamente, grazie. È stata una bella settimana, c'è stato un bel ponte, ci siamo tutti riposati. Probabilmente il fine settimana si aprirà con il concerto dei Deep Purple,
a cui spero
di andare. E poi vabbè, il sabato magari...
Sei una tipa rocchettara.
Assolutamente sì, infatti avrò molto da ridire sulla classifica di oggi. E poi vabbè, il fine settimana forse si andrà a ballare, forse qualche altra serata.
Allora continueremo a parlare più tardi di musica, ora andiamo ad ascoltare insieme la scheda preparata dalla nostra redazione.
Cambio al vertice in tutte e tre le classifiche della settimana. La pellicola di animazione A Christmas Carol conquista subito il primo posto, facendo retrocedere un gradino più in basso Cado dalle nubi. 5 italiani nella top 5 musicale, con lo scettro nelle mani di Vasco Rossi per il suo Tracks 2, inediti e rarità. Dopo settimane e settimane cambia la vetta della classifica dei libri. Fabio Volo riesce ad impossessarsi della prima posizione, a discapito di Dan Brown, che ottiene comunque la medaglia d'argento. Tutto questo e molto altro nella puntata odierna de Il Pomeriggio con Zainet.
Ritorniamo in onda, siete con noi nel pomeriggio di Zainet e andiamo a vedere subito quali sono i dischi più venduti della settimana e cominciamo con la musica, Fabio.
Allora, in quinta posizione abbiamo Elisa con Earth, in quarta Claudio Baglioni con questa sigla che penso significhi Questo piccolo grande amore.
Bravo, indovinato.
In terza posizione Laura Pausini con Laura Live World Tour 09, in seconda Andrea Bocelli con My Christmas e in prima posizione ovviamente Vasco Rossi con la nuova raccolta di pezzi vecchi, inediti, rarità, eccetera, eccetera.
Allora, c'è una cosa da notare immediatamente subito con questa classifica, ovvero che tutte le posizioni, tutte e cinque le posizioni sono in mano agli artisti italiani. Fammi un commento su questo. Finalmente una classifica tutta italiana.
Devo proprio fare un commento? Sì. Cioè, no, vabbè, mi fa piacere per loro, però boh, non sono proprio artisti che rientrano nel mio indice di gradimento. A parte, vabbè, dai, Vasco Rossi posso dire che ha fatto qualche canzone carina.
Insomma, Vasco Rossi ci sta.
Sì, se proprio devo scegliere tra questi cinque nomi, forse sì.
Beh, due cose
di
oltre...
Di fronte a una pistola sceglierei lui.
Accidente, che esagerazione. Due cose sono da notare, quindi una classifica tutta italiana, due, finalmente, questo però è una notazione che do io, non ci sono più gli artisti dei vari X Factor, piuttosto che Amici, sono andati via finalmente da questa classifica, però sentivo prima un tono polemico nei confronti di ciò che sarebbe successo ora, quando facciamo la classifica musicale, da Serena, che diceva che avrebbe avuto tante cose da ridire.
No, vabbè, polemico no, ovviamente, vabbè, si scherza. No, semplicemente, ovviamente condivido la felicità nel vedere le posizioni occupate tutte da italiani, perché finalmente ci rivalutiamo anche a livello artistico. Però, certo, io avrei messo altri artisti italiani, non questi. Salverei Elisa, perché comunque come artista la stimo, come musica direi che può andare. Salvo anche Baglioni, perché vabbè, ha una grande storia musicale che passa anche negli anni 70-80, si è fatto i suoi bei lavori. Questo QPGA mi ricorda un po' Tre metri sopra il cielo, sinceramente non è un granché come titolo per un artista del genere. Laura Pausini, ma non so che dire, non l'ho mai seguita più di tanto. Bocelli, beh, non tantissimo neanche lui. Ma Vasco Rossi, signori, per favore, cioè Vasco Rossi che ha 50 anni mi dice fammi godere, cioè, ma per favore, mi dispiace ma non ritengo di poterlo condividere. Spero che chi lo ascolta trovi il piacere che lui dice di avere nei suoi testi, però sinceramente non lo condivido.
Ma non direi proprio, il Vasco è vero, è invecchiato necessariamente, però voglio dire, ci metti la Pausini e non ci metti Vasco?
Ma se ci devi mettere la Pausini e Vasco, mettici la PFM, qualcuno di serio che faccia musica potente, cioè Vasco è per le ragazzine, dai.
Vabbè, però la PFM è morta.
Non è morta, tu devi vedere quant'era un'arziglia il primo maggio, ragazzi, ma vi ricordate?
Abbiamo critici qua veramente dissacranti, che è morta addirittura la PFM.
Bello che anche a me vi piace la PFM, quello, però dai, la Pausini, via Vasco, abbasso la Pausini.
Va bene, ok, via tutti e due, dobbiamo rifare un'altra
missione. Almeno mi ricordo le bollicine.
Ok, ma... Solo
gli artisti italiani.
Addirittura, Fabio dice tagliamo addirittura gli artisti italiani. Una domanda velocissima, poi passiamo naturalmente alle classifiche dei libri. Sempre riguardo la musica, chi ci mettereste in questa classifica ipotetica?
La BFM. No, vabbè, ci metterei, non lo so.
Dai, la BFM va BFM, benissimo.
Poi i sottovalutati Baustelle, che hanno fatto
no,
dei pezzi.
Sono dei depressi nati, Baustelle.
No, ma che cosa dici? E che c'entra? Anche Leopardi era depresso, però è un grande poeta, cioè che vuol dire? Poi non sono depressi, anzi personalmente sono anche simpatici. Poi ci metterei, non lo so, vabbè, i Tecno Sospiri, che è una band che sta emergendo. Metterei anche i Bud Spencer Blues Explosion, che hanno fatto un grande figurone al primo maggio. E poi, beh sì, io metterei più emergenti, ma musica seria emergente, no? Marco Carta, tutte queste cose da riciclare, appunto.
Carta da riciclare.
Esattamente, uh-huh. Ferro pure, lasciamo perdere.
Ma non solo di musica si parla in questo pomeriggio con Zainet, ma anche di libri. Pochi giorni fa c'è stata qui a Roma la fiera della piccola e media editoria. Allora volevo chiedere a Fabio, a Torino, se avevi letto ultimamente qualche libro interessante che volevi consigliare a noi qui a Roma e anche al pubblico degli ascoltatori.
Guarda, Io ora come ora sto leggendo L'adolescente di Dostoevskij, quindi una cosa molto, molto leggera, diciamo. Diciamo che boh, è un autore che ovviamente mi piace molto, se no non lo leggerei. Tra quelli che ho letto consiglierei assolutamente, vabbè, Delitto e Castigo e L'idiota, che sono due capolavori. Se uno vuole iniziare un po' più tranquillo, più leggero, può leggere Le notti bianche, che è un romanzo breve, sono 40-50 pagine, che però è molto bello. Quindi sarei orientato verso questo. Se poi mi chiedete altri scrittori, io direi John Fante assolutamente.
Se posso dire invece io una cosa a proposito di libri, vorrei sferzare una lancia in favore di una giovane autrice torinese che si chiama Emma Travet, e peraltro era proprio presente la sua prima pubblicazione al Festival di Roma di cui avete parlato da poco. Il suo libro si chiama Vorrei scrivere su Vanity Fair, e poi subito dopo il sottotitolo è Precaria sì, ma con stile, e quindi si parla naturalmente di precariato, e però anche da un punto di vista un pochino diverso.
Sì, però io cito Dostoevskij.
Io scendo l'abisso, esatto. E vabbè, importa. Un po' cose, diciamo, intellettuali, un po' di frivolezze ci vogliono anche ogni tanto. Tocca alla classifica dei libri a questo punto.
Va bene, allora, in quinta posizione abbiamo Emmaus di Alessandro Baricco. In quarta posizione, vorrei bypassarla, eppure è da dire, abbiamo Bruno Vespa con un libro, Donne di cuori, 2000 anni di amore e potere, da Cleopatra a Carla Bruni, da Giulio Cesare a Berlusconi. Vabbè, in terza posizione...
Per niente impegnativo.
No, vabbè, bypassiamo. In terza posizione, Che la festa cominci di Niccolò Ammaniti. In seconda posizione scende finalmente Dan Brown e il suo simbolo perduto, che ormai era da secoli in prima posizione.
Dal 1400.
Sì, esatto, più o meno. E in prima posizione abbiamo Fabio Volo con Il tempo che vorrei.
Ecco, quindi questa nuova entrata, Fabio Volo, che è un po' un tuttofare. Ecco, questo vorrei chiedere a voi di Roma. Che cosa pensate degli artisti tuttofare, quelli che scrivono libri, quelli che fanno gli attori, quelli che cantano, quelli che fanno i DJ?
Che non li scrivono loro.
E invece di Bruno Vespa cosa pensate?
Che li scrive, e purtroppo.
Okay. Cioè, con Bruno Vespa ha sfondato una porta aperta, perché sono entrata in questo studio adesso pensando adesso devo dire qualcosa contro Bruno Vespa, contro questo libro. E già il titolo, Donne di cuori, fa capire che si parlerà di grandissime tematiche. A me sembra sinceramente che sia un libro che si può commentare con una parola, depistaggio. Cioè, io lo ritengo un modo per avvicinare Berlusconi alla grandezza dei grandi uomini del passato. Cioè, resta il fatto che lui è andato a escort, però qui lo vediamo vicino all'interno di un libro con personaggi storici molto più grandi di lui, assolutamente influenti nella storia del mondo, mentre lui in realtà...
Ma degli ultimi 150 anni o...?
No, lui sta parlando... Ah, carina questa, me l'ho capita, mi è piaciuta. E no, vedo che lui c'è, cioè, all'essere avvicinato ai grandi monarchi del passato, per utilizzare un termine dei monarchi, vediamo il suo scudiero Bruno Vespa, che utilizza una delle sue marachelle, la cerca di rigirare in modo simpatico, in modo interessante. Già la descrizione del libro penso che sia avvincente, da Giulio Cesare a Silvio Berlusconi, ragazzi, direi che è un parallelismo simpatico, è dire poco. Vorrei sapere cosa hanno in comune Cesare e Silvio, a parte il loro desiderio di abbattere la democrazia e istituire un impero. Poi il fatto che si parli di Cleopatra e subito dopo della Daddario, di Noemi Letizia. Se fossi Cleopatra mi rivolgerei agli editori chiedendo quantomeno metteteli accanto al capitolo di Elena di Troia. Quindi sì, direi che no. Secondo me è un depistaggio per far sembrare grande una cosa che in realtà non lo è, e soprattutto un modo per allontanare magari il nostro presidente da atti che fanno magari a sinistra, dicendo Marrazzo va con i trans, però intanto Berlusconi
va con l'escort, importante. Non te lo vedi Berlusconi con lo scudo?
Ok, e abbandoniamo il mondo dei libri per dedicarci ora a quello del cinema. Vediamo subito le classifiche, allora, con Serena e Mirko, quelli dei film che sono adesso presenti in sale e quelli invece che devono ancora uscire.
Io, scusate, voglio dire che apprezzo in realtà la Daddario, che secondo me è...
Tu sei uomo, ovvio che apprezzi.
Niente, oggi la polemica è infinita. Mi piace questa puntata del pomeriggio con Zainet, dove veramente troviamo dei giovani reporter accaniti quest'oggi e che vogliono dire la propria sulla Daddario in particolare e anche su tutti gli altri temi.
Assolutamente, una polemica amichevole.
Non l'apprezzo assolutamente per quello che fa, l'apprezzo per quello che sta facendo sulla stampa, perché comunque... È una fascia debole che si fa sentire verso il potente, solo quello.
Beh, Sicuramente, sono quello. D'accordo. No, sono d'accordo anche col fatto che comunque ci siano dei personaggi che non possono giustamente essere associati ad altri, perlomeno per adesso. Poi più avanti chi lo sa, magari ci sono anche stati dei personaggi molto negativi che hanno fatto la storia, perché purtroppo lo sappiamo, e quindi vedremo nel futuro. Sicuramente che adesso un giornalista scriva un libro e paragoni Giulio Cesare a Berlusconi, se non altro è anche abbastanza inquietante.
Ma anche Cleopatra a Carla Bruni.
Per esempio. Vabbè, però adesso veramente spostiamo ai film, magari troviamo qualcosa di più interessante, speriamo, se non altro.
Magari sì.
Ah sì, certo. Allora, io vedo che qui nella prima posizione c'è Christmas Carol di Robert Zemeckis, non so come si pronuncia. Io sinceramente l'ho visto, posso dire che non vale 10 euro di 3D, ma non perché sia un brutto film, ma semplicemente perché, cioè, 10 euro per un 3D vuol dire che adesso io, da piccolo proletario, da povero studente, 10 euro per un film al cinema, ormai mi svuoto le tasche.
Senti, ma com'è questo 3D?
Allora, il 3D in se stesso nel film quasi non si vede, nel senso che uno pensa che il 3D voglia dire che tu stai al cinema e ti vedi le cose che ti passano addosso. In realtà, almeno in questo film, non se ne parla, cioè non sembra che ti vengono addosso delle cose, semplicemente sembra un film normale che costa molto di più. Se uno conosce il cartone della Disney può considerarlo come uno storyboard di questo film. Quindi non so.
E la trama rispetto al testo originale?
Esattamente identica, ci sono anche le stesse battute del cartone. Il libro non l'ho letto, però visto che la somiglianza è così grande, mi sembra, penso che siano le stesse più o meno. Poi allora, Dorian Gray, non l'ho visto, ma penso che andrò a vederlo assolutamente, perché avendo letto il libro di Oscar Wilde, essendomi piaciuto da morire, immagino che anche il film sia stato attuato in maniera fedele al libro. La saga di Twilight, che è in quarta posizione, ho letto i libri come fenomeno culturale, non perché mi interessassero, però devo dire che il secondo libro mi è piaciuto. La Meyer ha imparato a scrivere nel secondo libro, mi hanno detto che è bello, quindi probabilmente lo andrò a vedere. Poi gli altri due film... Cado dalle nubi, dai comici di stavo per dire Zainat invece di Zelig, mannaggia.
Anche noi siamo un po' comici.
Siamo un po' comici, specie oggi. Dai comici di Zelig non ho mai visto film particolarmente belli, però le critiche dicono che Cado dalle nubi sia più interessante rispetto alla solita media, quindi chissà.
Vediamo un po' allora cosa esce questo weekend.
Questo weekend, allora, venerdì abbiamo Land of the Lost di Brad Sibeling, è un film d'avventura. È un bellissimo film drammatico, come mi piacciono a me. Welcome di Philippe Lioré.
Dunque Fabio, ti piacciono questi film? Andrai a vedere qualcuno? Ormai si avvicina il periodo natalizio, qualcuno in sala che parla, diciamo, tematico già c'è.
Allora guarda, tra questi 5 film in classifica purtroppo non sono ancora riuscito a vederne nessuno. Cioè purtroppo, momento. Sposo la tematica di Serena a proposito del 3D, in quanto... Io è una cosa che sinceramente odio abbastanza, il fatto che spendere 10 euro per andare a vedermi un film in 3D è davvero eccessivo. Cioè, se in media una persona va al cinema una volta a settimana, 10 euro per andare a vedersi un film sono davvero tanti, eppure questa moda del 3D sta davvero spopolando. Spero sia una moda un po' passeggera, perché adesso sembra quasi che tutti si rincorrano per fare il film in 3D migliore, magari tralasciando altri aspetti che sarebbero un po' più importanti.
Tipo il contenuto, per esempio.
Esatto, e quindi diventa appunto solo una cosa di forma fine a se stessa, però se manca il contenuto, non c'è, manca qualcosa.
Sicuramente sì, Zainet termina qua, la prima parte di Zainet si conclude, ci risentiamo fra poco per la seconda parte.
Zainet, la scuola che fa radio.
cresce come un'idea, non ti fa più dormire, no, no. Forse è quel che vuoi, forse mi odi ma impazzisco, sai. Ti vengo a prendere al lavoro, anche se tu non mi aspettavi, no.
Questa era Gelosia dei Dirotta su Cuba, ma perché proprio questa canzone, vi domanderete tutti quanti? Beh, perché al Teatro Eliseo di Roma, dal 12 al 24 gennaio 2010, sarà in scena L'Otello di Shakespeare. La nostra Caterina Mascolo è andata ad intervistare Danilo Nigrelli, l'attore che interpreta il ruolo del protagonista. Sentiamo cosa ha dichiarato ai nostri microfoni.
Allora, innanzitutto volevo chiederle come si reinterpreta un personaggio del genere e come si fa propria una tragedia di questo spessore.
Beh, una cosa importante in generale sempre è raccontare delle storie, e la storia di Otello forse è una delle più importanti, una storia così universale che ha oggi un valore che ha, dei valori che arrivano sempre a tutti, per cui interpretarlo vuol dire in qualche modo farlo proprio e seguire il testo. Il testo è sempre la cosa più importante, almeno per quanto mi riguarda. Per cui in questo senso è stata una gioia farlo, insomma.
E quindi come si è preparato per impersonare questo personaggio?
Come mi sono preparato? Intanto fisicamente, e poi lavorando con gli altri, con il regista, con Arturo Cirillo, con gli altri attori della compagnia, rapportandomi con i loro personaggi e con gli stimoli che gli attori mi portavano. Poi c'è da dire che questa traduzione in versi, per cui i versi di Patrizia Cavalli sono stati fatti apposta per questa edizione, per cui già lavorare sul testo in generale e in particolare sui versi già danno una, insomma, delimitano il percorso, già c'è molto da fare in questo senso.
Uno dei protagonisti di questa tragedia è Letto, che tra l'altro è già il protagonista di altri testi, per esempio già la Medea di Euripide. Secondo lei perché in questo luogo fisico si concentrano tante passioni umane?
Perché nel letto si concentrano tante passioni umane? Perché nel letto si nasce, nel letto si muore, nel letto si procrea, nel letto si va a piangere, nel letto ci si stende dallo psicanalista. Ah, si sogna nel letto, sì, insomma, vuole dire, succede almeno un terzo della nostra giornata la passiamo a letto, insomma, se non stessimo a letto saremmo molto più bassi, saremmo più corti con le vertebre schiacciate, non so, è fondamentale, appunto, gli incubi e i sogni vengono da lì, insomma, ci immaginiamo delle cose che possono avvenire o ci andiamo a distendere per rilassarci, non lo so, avvengono un sacco di cose nel letto, per cui è un'ossessione. Infatti ritorna, è bello nello spettacolo il fatto che all'inizio sia un luogo di felicità e poi invece diventa il luogo appunto della tragedia.
E abbiamo detto che però è uno dei protagonisti, può scegliere lei un altro tema di cui ci vuole parlare, non so, la gelosia, appunto la doppiezza di Iago?
Ma più che la gelosia e la doppiezza di Iago, la cosa che è importante in questo spettacolo è che Arturo, appunto, Arturo Cirillo cita sempre il fatto dell'uso della parola, cosa la parola può cambiare nella vita degli altri, delle persone, quanto è importante sia nel silenzio, sia quando viene detta, sia quando viene sottintesa, sia quando vuol farci credere che vuol farci vedere altro, non so, per cui per un attore poi la parola per un attore è fondamentale. Ci esprimiamo con quello, insomma, al di là dei mimi, vuol dire dei grandi maestri di mimica, vuol dire, insomma, la parola è il modo per arrivare, per cui anche Otello è basato moltissimo proprio il personaggio, è lui che racconta all'inizio come ha fatto innamorare Desdemona, l'ha fatto innamorare raccontandogli la sua vita, le sue imprese, gli antropofagi, le persone che ha incontrato, questi paesaggi meravigliosi, e con quelli che lui fa innamorare lei, e con la parola che Iago fa impazzire Otello, e Otello chiede a Desdemona in continuazione le parole di confessione, basta che lo confessi, dimmelo, e lei invece non può dire parole che non ha, che non conosce, per cui insomma questo credo sia un altro dei temi fondamentali.
Sarebbe importante coinvolgere il teatro anche nella didattica, e secondo lei quanto potrebbe essere necessario per una classe che studia Shakespeare come programma scolastico assistere ad una rappresentazione di questo tipo?
Beh, è fondamentale, insomma, Shakespeare, gli autori drammatici hanno bisogno di essere sia studiati, letti, credo sia importante pure leggersi prima di andarla a vedere, o anche il contrario, insomma, andare a vedere una cosa che non si è mai letta e farsi venire poi la voglia di leggerselo, però insomma, per degli studenti che studiano arte drammatica, insomma, letteratura drammatica, poi bisogna vederlo fare, Shakespeare proprio ne ha un bisogno fondamentale, c'ha già un ritmo suo, no? Appena quando lo si legge, per cui si sente che è fatto per essere detto, per essere interpretato, più che per essere letto e basta.
E allora, dopo questa bella intervista, gira a voi l'ultima domanda di Caterina, ovvero l'utilità del teatro nella didattica.
Se il teatro potesse diventare parte integrante della didattica, sicuramente la didattica sembrerebbe più un divertimento che un solo studio di nozioni. Purtroppo non siamo in uno stato che considera l'arte in generale e il teatro o l'essere attore come qualcosa di costruttivo. Mancano anche i fondi, quindi purtroppo probabilmente neanche sarebbe realizzabile, e soprattutto c'è questa furia smodata di restare al passo con i programmi, che forse non consentirebbe l'attenzione da dedicare all'arte, al teatro, alla poesia, così tanto da consentire anche delle uscite didattiche per andare a teatro.
Io la trovo un'idea molto importante perché, come ricordava il nostro amico, le opere, per esempio, di Shakespeare sono opere teatrali. Noi a scuola studiamo in maniera obsoleta le sue opere come un testo scritto, sì, bellissimo per le metafore e lo stile, ma che perde sicuramente in espressività senza il linguaggio del corpo, di cui appunto la didattica dovrebbe farsi carico nelle lezioni.
Ecco, Fabio, volevo chiederlo anche a te, secondo te sarebbe utile coinvolgere gli studenti in un'esperienza più diretta con il teatro?
Beh sì, sicuramente sì, sono d'accordo con quanto detto da Serena e Mirko, però appunto è una questione che la scuola italiana, diciamo che non si focalizza molto su questo, preferisce appunto magari dare più un'ampia gamma di contenuti su vari argomenti senza focalizzarsi bene sulle cose, perché appunto, come diceva Mirko, nascono, ad esempio le opere di Shakespeare nascono come opere teatrali, quindi sarebbe anche più interessante e anche più, cioè darebbe più facilità di apprendimento poterle apprezzare a 360 gradi, come dovrebbe essere invece di appunto vederle appiattite su un libro.
A questo punto diamo spazio agli appuntamenti di questa settimana e cominciamo proprio con gli appuntamenti di Torino. Le segnalazioni che volevamo farvi: la prima, una segnalazione più legata alla cultura classica, sto parlando dello Schiaccianoci di Tchaikovsky, e devo dire la verità, chiedo venia per questo, non sapevo chi fosse l'autore dello Schiaccianoci, ma qua Fabio, che ne sa una più del diavolo, per dire veramente un detto così conosciuto da tutti, mi ha detto appunto che l'autore era Tchaikovsky. Grazie Fabio.
Prego. È sempre un piacere.
grazie mille, perché non si finisce mai di imparare e lo capisco ogni giorno. E poi l'altra cosa invece è un concerto pop, qua andiamo veramente sul pop e scommetto che piace moltissimo sia Serena che a Mirko che a Fabio,
a me sì.
Ovvero il 12 e 13 dicembre a Torino ci sarà Eros Ramazzotti.
Dai!
No, ma se venite su io ho preso i biglietti per tutti.
Sì, sì, no, benissimo, anzi io pensavo, da come ha detto, piacere a Serena, pensavo ai Dari, quindi figuriamoci.
Non so, guarda, siamo lì secondo me.
Quel confronto Eros è consolante.
A questo punto diamo spazio agli appuntamenti della Liguria. Maria Elena, a te.
Buongiorno a tutti, ciao Valeria. Allora, vediamo insieme che cosa ci propone la Liguria per questo weekend. Dunque, al Teatro della Corte abbiamo Romolo il Grande fino al 13 dicembre. Si tratta di un'opera di Friedrich Dürrenmatt che racconta in toni un po' tragicomici la caduta dell'Impero Romano di Occidente. Al Teatro Duse invece abbiamo Prenditi cura di me, una commedia diretta dal suo stesso autore Giampiero Rappa e poi interpretata da Filippo Dini e altri giovani attori, molti dei quali si sono proprio formati alla Scuola del Teatro Stabile di Genova. Ma non è finita qui, vi vorrei segnalare ancora Io quella volta lì avevo 25 anni, di Giorgio Gaber e Sandro Luporini, con Claudio Bisio e Carlo Boccadoro al pianoforte, al Teatro Gustavo Modena di Genova San Pier d'Arena. Prima di passare la linea a Roma, ecco ancora un piccolo contributo sull'attualità genovese a cura del nostro Jacopo Martina del Liceo Classico Mazzini di Genova.
Allora Jacopo, raccontaci com'è andata al Missing Film Festival.
È stata una bella esperienza, posso dirti che comunque è arrivato un grande concorso, una grande prova per questo cinema italiano che purtroppo, per mancanza di sponsor, mancanza di agganci, non arriva sul vasto schermo con lo stesso risalto degli altri film, magari possono anche azzardare di livello minore. Gli attori sono stati veramente all'altezza del compito, comunque sono film che meritano di essere visti, film che hanno vari generi, varie nature. Sono film che toccano tematiche varie, tra cui appunto tematiche che ora sono all'ordine del giorno.
Per la Liguria è tutto, vi ringrazio dell'ascolto, la linea a Roma, ciao!
E ringrazio allora Maria Elena, vediamo subito gli appuntamenti di Roma e dopo il bel contributo che abbiamo ascoltato insieme non potevano mancare quelli teatrali.
All'Eliseo abbiamo fino a domenica sempre un'opera bellissima di Shakespeare, La Tempesta, con Umberto Orsini e regia Andrea De Rosa. E poi al Piccolo Eliseo, ancora questa settimana, La Mattina, La Malattia della Famiglia M.
Sì, se posso commentare, io personalmente ho visto quest'opera con il mio collega Riccardo Cotumaccio. Posso assicurarvi che è un testo assolutamente brillante. Fausto ruba la scena praticamente a tutti, anche se tutti gli interpreti sono grandi. Passando alla musica, da non perdere domani il concerto dei Deep Purple al Pala Lottomatica, ragazzi andateli a vedere perché sono grandiosi. Io ho visto Ian Pace a settembre a Stazione Birra ed è stato grandioso, è stato fomentante, quindi non perdetevi il ritorno dei Deep Purple. E per gli amanti del musical, aggiungi un posto a tavola al Sistina per la regia di Enzo Garinei.
E Zainet termina qua, appuntamento con la cultura, ritorna venerdì prossimo, sempre in co-conduzione Torino-Roma. A questo punto non mi resta che salutare tutti coloro che hanno partecipato alla puntata di quest'oggi. Ciao Serena, ciao Mirko e ciao Antonella da Roma.
Ciao.
Ciao a tutti.
Ciao ragazzi.
Ciao Fabio, ci sentiamo la prossima settimana.
Per forza, sempre qua.
Sempre qua, sempre, forever and ever. Vi diamo anche l'appuntamento su internet, ovvero sul gruppo di Facebook che si chiama Il Pomeriggio con Zainet e poi naturalmente il nostro sito www.zainet.net. Ciao a tutti, a lunedì. Zainet, quello normale, diciamo, non quello dedicato alla cultura, torna lunedì.